البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. Due volte al mese, il mercoledì, su Radio Wombat, sempre alle 17.30. Avremmo voluto dedicare la trasmissione di oggi alla tragedia del Monte Moren, in Israele, avvenuta all'inizio di maggio con 45 morti durante il raduno annuale degli ebrei ortodossi. L'ampia risonanza che ha avuto questo fatto ci aveva fatto avvertire l'opportunità di un chiarimento su chi siano gli ebrei ortodossi, come sia composta la loro galassia, costituita sia da antisionisti che da sionisti. Ma un'altra tragedia in terra di Palestina ha visto un'escalation che in questi giorni ha già determinato 25 morti tra i palestinesi. Si tratta degli scontri nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, innescati da squadristi e coloni ebrei spalleggiati da esercito e polizia israeliana. Su questi fatti, la minimizzazione o la connivenza dei media alle versioni israeliane viene duramente contestata. Tra le voci di denuncia che si stanno levando, sentirete nel corso della trasmissione l'audio di Michele Giorgio da Gerusalemme, Luisa Morgantini, la Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, Gad Lerner, Elias Awani, ingegnere e campione di cross lungo. Tutto questo subito dopo la selezione stampa della settimana e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo degli articoli selezionati e pubblicati da Amicizia Italo-Palestinese nelle prime due settimane di maggio. Negli articoli Cos'è Human Rights Watch nelle parole di un suo ex dirigente, quando e chi attribuì il termine apartheid a Israele e il rapporto Human Rights Watch sull'apartheid in Israele agita il mondo ebraico, Human Rights Watch, che è la più prestigiosa ed autorevole istituzione per i diritti umani, in un suo rapporto pubblicato a marzo ha denunciato lo stato di apartheid di Israele, facendo seguito ad un rapporto con la medesima denuncia, pubblicato in precedenza dall'israeliana Bezalem. A parte Michele Giorgio sul manifesto, i nostri media ne hanno parlato pochissimo, mentre nel resto del mondo il rapporto ha suscitato molti commenti. Scontate le reazioni di Israele, che ha accusato l'istituzione di aver pubblicato un libello di propaganda. Diverse le reazioni nel resto del mondo ebraico, da quelle comunque di appoggio a Israele a quelle più preoccupate. Il quotidiano ebraico liberal The Forward ha trattato l'argomento in una serie di articoli comprendenti una ampia rassegna di queste diverse posizioni. La storia di Human Rights Watch, peraltro creata da ebrei, e una cronologia dell'uso del termine apartheid in relazione ad Israele da Verwoerd, che inventò l'apartheid in Sudafrica, a Rabin. Nell'articolo Documenti che scompaiono e riappaiono, l'esodo dei palestinesi del 1948. Il Malmab, ufficio del Ministero della Difesa israeliana, da anni nasconde documenti tra i quali le prove dell'espulsione palestinese. Lo scopo è evidentemente quello di minare la credibilità di ricerche storiche attraverso la scomparsa dei documenti declassificati. L'Istituto Hakevot per la ricerca sui conflitti israelo-palestinesi, ONG israeliana fondata nel 2014, ha ritrovato nel 2018 un rapporto speciale del 1948, redatto dall'intelligence delle forze armate dello Stato ebraico, documento classificato che era stato fatto sparire. Il rapporto, intitolato Migrazione degli Arabi da Eretz Israel, tra il 1 dicembre 1947 e il 1 giugno 1948, stabilisce che la fuga di circa il 70% dei palestinesi durante questo periodo deve essere attribuita alle intimidazioni e alle azioni violente delle formazioni armate ebraiche, mentre fu trascurabile il ruolo svolto dai vari leader arabi nell'incoraggiare l'esodo dalla Palestina, che è la tesi avvalorata dalla storiografia ufficiale di Israele e convintamente sostenuta dai sionisti nostrani. Illuminante è l'articolo L'antisemitismo alligna nell'anticomunismo della destra ispanica di Miami. Si tratta di un articolo scritto da un ebreo liberal e chiaramente anticomunista, ma in cui viene documentato ampiamente il modo in cui l'antisemitismo sia endemico e faccia parte della subcultura della classe dirigente dei fuoriusciti cubani e venezuelani che dominano la Florida e che hanno un peso notevolissimo nelle elezioni e nella vita politica statunitense. Nell'articolo sulle bande suprematiste di picchiatori a Gerusalemme, Jonathan Cook ci descrive il clima politico e sociale di cui Smotrich e Gvir sono i rappresentanti del più sfacciato razzismo ebraico, che hanno fatto da corollario alla violenza incendiaria delle bande suprematiste ebraiche che nelle ultime settimane hanno insanguinato le strade di Gerusalemme con l'obiettivo di portare avanti il progetto sionista di espulsione dei palestinesi, iniziato nel 1948. Sempre sulla violenza a Gerusalemme, Michele Giorgio, nel suo articolo, ci descrive le testimonianze drammatiche delle famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah, che stanno lottando per impedire la confisca delle loro case da parte di Israele per assegnarle ai coloni israeliani. L'articolo Apartheid ai tempi del Covid, oltre ad evidenziare i motivi per cui la campagna vaccinale anti-Covid in Israele sia stata portata avanti celermente ed abbia escluso quasi totalmente la popolazione palestinese, sancendo anche dal punto di vista sanitario il regime di apartheid, ci fa riflettere inoltre su come farmaci e vaccini siano uno strumento politico e diplomatico volto a consolidare e stabilizzare i rapporti con i paesi stranieri alleati. Ramzi Barood, nel suo articolo sull'annullamento delle elezioni palestinesi da parte di Abbas, evidenzia come tale scelta politica si rivelerà un boomerang nei confronti dell'autorità palestinese, che inevitabilmente farà perdere ai palestinesi la poca fiducia che già avevano nei suoi confronti. Le motivazioni addotte per il rinvio, e cioè la mancata autorizzazione da parte di Israele per far partecipare alle elezioni palestinesi di Gerusalemme Est, non è altro che la scusa per far fuori una opposizione che in queste elezioni avrebbe insidiato e forse fatto scomparire per sempre una classe dirigente ormai non più credibile. L'articolo di Umberto De Giovannangeli sul fondamentalismo ebraico mette in luce l'inadeguatezza del governo di Netanyahu in seguito alla tragedia sul Monte Meron durante la festa di Lag BaOmer, dove sono morte 45 persone schiacciate dalla folla. Ancora una volta si è potuto vedere come la comunità ultraortodossa fondamentalista goda di uno status privilegiato all'interno di Israele, che le consente di non osservare le leggi dello Stato. Tale libertà viene assecondata, appunto, da un governo che il giornalista Werther non esita a definire marcio e incapace di assumersi le proprie responsabilità nel definire anche i limiti di settori e fazioni della società israeliana. Conclude la selezione stampa un articolo corredato da bellissime foto che racconta delle sofferenze che i palestinesi vivono ogni giorno nel dover attraversare i vari checkpoint israeliani e in particolare quello di Calandia. La storia di Yaqub Khoury, un lavoratore palestinese che ogni giorno da Taibeh, vicino Ramallah, si deve recare a nord di Gerusalemme, è emblematica di cosa voglia dire vivere sotto occupazione. L'arbitrarietà con cui l'esercito israeliano decide all'improvviso di chiudere i checkpoint rende ancora più evidente la crudeltà del sistema. Vi ricordo che gli articoli di cui ho parlato li potete leggere per intero in italiano con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso, e domani ritornerò. Mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso, così domani ritornerò. Con la pipa col cappello, e col mio sogno più bello. Con la pipa col cappello, io domani ritornerò. La mia vela vola e canta l'utopia. Su nel cielo sopra il mare, da qui vedo la mia terra liberata, né confini né bandiere. Il mio cuore batte ancora in milioni d'altri cuori. Siamo vivi, vivi ancora, sognatori e vincitori. Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani, io domani ritornerò. Se rimarremo umani, domani.
Dell'arrivo di queste migliaia di nazionalisti israeliani per la marcia delle bandiere, un momento che potrebbe scatenare una nuova escalation qui a Gerusalemme. Questo, la porta di Damasco, è uno dei luoghi simbolo di questa nuova protesta palestinese contro la conquista delle case a Sheikh Jarrah e contro la demolizione delle case in altri quartieri, in particolare a Sirwan. Mentre prosegue la manifestazione all'interno, come vedete fuori, all'esterno, aumenta il numero di palestinesi, giovani e meno giovani, che si stanno riunendo qui perché sanno dell'arrivo di questo corteo di ultranazionalisti israeliani, migliaia e migliaia, che ogni anno celebrano la cosiddetta riunificazione di Gerusalemme sotto il controllo israeliano, cioè l'occupazione della zona est della città avvenuta nel 1967, sfilando all'interno dei quartieri arabi, musulmani e cristiani della città vecchia, fino a raggiungere il muro del pianto. Questo per come dire, affermare in maniera molto forte quello che è il controllo di Israele sull'intera città. Ma in una situazione come questa, dove da giorni si vivono delle tensioni fortissime a Gerusalemme per la questione di Sheikh Jarrah e delle case che stanno per essere o dovrebbero essere confiscate se non ci saranno delle novità, allora questa marcia degli ultranazionalisti, la marcia delle bandiere, rischia di trasformarsi in una catastrofe, di provocare un'esplosione senza precedenti.
Lettera di Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di Assopace Palestina. Ai direttori dei media italiani, giornali, radio e TV. I fatti contano, perché non si raccontano? Da ormai alcune settimane, dopo che fanatici coloni illegali israeliani si sono riversati nella parte est di Gerusalemme, occupata militarmente da Israele, al grido di morte agli arabi, si susseguono scontri tra palestinesi, coloni, esercito e polizia israeliana, nel silenzio quasi generale dei nostri media. Naturalmente, ad avere la peggio sono sempre i palestinesi, picchiati, centinaia feriti, molti arrestati, così come israeliani pacifisti o deputati come Ofir Kassif, ebreo israeliano eletto nella lista di Hadash Joint List. Venerdì a Sheikh Jarrah, quartiere palestinese di Gerusalemme Est, da anni sotto il tiro dei coloni con l'assenso delle autorità israeliane, palestinesi ed israeliani pacifisti, che ormai da molti anni manifestano per protestare contro la forzata evacuazione di famiglie palestinesi dalle loro case, di cui sono legittimi proprietari, come dimostrato dai documenti di proprietà consegnati dalle autorità giordane, sono stati attaccati dalla polizia israeliana. Un ufficiale ha rotto gli occhiali del deputato Kassif, altri sono stati feriti ed alcuni arrestati. Inoltre, sono stati aggrediti migliaia di palestinesi riunitisi per la preghiera del venerdì sera e poi trattenutisi nella moschea di Al-Aqsa per protestare contro la recente sentenza della Corte che ha dato via libera all'evacuazione di famiglie palestinesi e per la quale è stato presentato ricorso alla Corte Suprema, che si riunirà lunedì 16. Il giornale israeliano Haaretz riporta che almeno 205 palestinesi, di cui 88 ricoverati in ospedale e 17 poliziotti, sono stati feriti. Mi sarei aspettata titoli da prima pagina nei nostri giornali di sabato, invece nessun accenno su questi gravi fatti, che sono stati denunciati dall'Unione Europea, dal portavoce ONU della Commissione per i diritti umani, dal governo giordano e da molti altri. Se tutto ciò fosse successo in altri paesi, avremmo visto fiumi di notizie nei media e nelle TV. Ma forse i palestinesi sono figli di un dio minore? O più semplicemente, se si raccontasse la verità sulle violazioni dei diritti umani e della legalità internazionale commesse da Israele, si potrebbero temere rappresaglie e si potrebbe essere accusati di antisemitismo, atteggiamento a cui bisogna giustamente opporre resistenza, o ancor più semplicemente si applicano due pesi e due misure per quei paesi che si considerano alleati occidentali?
C'è una stella che ti guida nel cammino, capitano yalla yalla, un aquilone con due occhi da bambino, capitano yalla yalla, questo mare è troppo grande per scommetterci la vita, questo cuore non va a tempo e ti sfugge tra le dita, hanno fuso piombo e sangue nella sabbia, hanno spento le fontane, queste guerre fatte in nome della pace sono luride puttane, Cristo a piedi nudi cammina in Palestina, ma una stella con sei punte mi ha spento la mattina. Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani, io domani ritornerò. Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo.
Dato l'aggravamento della situazione, Luisa Morgantini ha scritto una seconda lettera a direttori e giornalisti dal titolo «Perché non raccontate chi sono i coloni?» e di cui vi leggiamo un estratto. «Perché non raccontate chi sono i coloni? Delle loro aggressioni quotidiane contro le persone, le case, le greggi, gli alberi, del furto di terra, acqua, risorse in tutta la Cisgiordania. Eppure le notizie ci sono su tutti i social e nei documenti ufficiali delle Nazioni Unite». Perché non dite che nel Parlamento israeliano sono entrati estremisti fondamentalisti che sostengono che i palestinesi devono essere tutti cacciati per far posto alla grande Israele? Perché non raccontate degli arresti e abusi dei minori, delle migliaia di palestinesi incarcerati, della pratica della detenzione amministrativa, che è una detenzione senza imputazioni? Perché non trasmettete le immagini della violenza dei soldati contro i pacifici manifestanti o delle incursioni notturne nelle case? Perché non mostrate film e documentari di registi palestinesi, ma anche israeliani e internazionali? Potrei continuare all'infinito sulle ingiustizie subite dai palestinesi, ma certamente sapete tutto questo, e allora perché non ne parlate e vi rendete complici delle violazioni della legalità internazionale e dei diritti umani commessi da parte dello Stato israeliano?
Che cerca la sua terra, questa notte alla finestra, c'è una luce fine fine, noi sappiamo che sei vivo e ripasserai il confine. Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani,
io domani tornerò.
Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani,
io domani tornerò.
Ed ecco il comunicato stampa della comunità del mondo arabo in Italia, COMAI e Unione Internazionale Arabi 48, con cui ringraziano Papa Francesco per il suo appello per Gerusalemme. Ringraziamo Papa Francesco per il suo appello che purtroppo è isolato. Bisogna rispettare tutti i luoghi religiosi e sacri, compreso Gerusalemme e la moschea Al-Aqsa. Dalle ultime notizie è stata rimandata la decisione della Corte Suprema israeliana per quanto riguarda lo sfratto delle famiglie palestinesi nel quartiere Sheikh Jarrah, decisione che doveva aver luogo lunedì 10 maggio. Da giorni ci sono dichiarazioni da parte di paesi stranieri e arabi contro la violenza sui palestinesi e dentro la moschea di Al-Aqsa. Ma non abbiamo sentito né letto alcuna dichiarazione del governo italiano e dai partiti politici italiani e in particolare da parte del Partito Democratico. Dov'è finito il Partito Democratico e la sua politica estera a favore dei diritti del popolo palestinese? Dov'è finito il giornalismo libero e democratico che ha il dovere di raccontare la realtà e la verità senza censura? Dove è finito il ruolo della politica estera del governo italiano e la difesa dei diritti umani, la libertà, la democrazia e la politica a favore dei due popoli e due stati? Siamo indignati da questo silenzio del governo italiano e da parte del Partito Democratico, che ormai sono assenti nella politica internazionale che riguarda il processo di pace tra israeliani e palestinesi. La situazione a Gerusalemme è grave da settimane, con numerosi feriti, più di 500, e morti palestinesi innocenti senza nessun intervento da parte della diplomazia internazionale e da parte dell'Italia. Così il comunicato dell'ufficio stampa del COMAU, Comunità del Mondo Arabo in Italia.
Yo tengo patria.
La rete romana di solidarietà con il popolo palestinese così si esprime in una lettera ai parlamentari italiani, al ministro degli esteri Luigi Di Maio e infine alla presidenza del Comitato sui diritti umani nel mondo, Laura Boldrini. Chiediamo pertanto iniziative di condanna pubblica di Israele, anche sollecitando la Corte Penale Internazionale a prendere posizione chiara e pubblica contro i crimini perpetrati da Israele nei confronti dei palestinesi di Sheikh Jarrah. Chiediamo che il Parlamento italiano, nelle sue articolazioni, apra un'indagine sulle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, come documentato anche dai rapporti che si richiamano alla risoluzione ONU del 30 novembre 1973 sull'eliminazione del crimine di apartheid. Da segnalare una posizione di Gad Lerner, il quale scrive: lo sfratto di quattro case abitate da palestinesi a Gerusalemme viene giustificato da parte israeliana col fatto che 73 anni fa esse avevano proprietari ebrei. Ma in base a questo principio, quante case andrebbero restituite allora ai palestinesi? Parole analoghe a quelle di Gad Lerner vengono scritte da The Forward, giornale dell'ebraismo liberal.
Lasciamo ora la parola a un giovane ingegnere, nonché atleta, specialista dei 10.000 metri fondo, nome Ilyas Awani. Ilyas è un atleta di origini marocchine, è in Italia da quando ha 2 anni e si dedica al mezzo fondo della categoria. E 5 anni fa ha avuto anche la grande opportunità di andare a studiare ingegneria negli Stati Uniti.
Ragazzi, allora, premetto che non sono solito fare video del genere, però questa volta mi sono davvero sentito in dovere, insomma, di dire la mia e fare una riflessione su quello che sta succedendo in Palestina. Ecco, mi chiedevo, ma è mai possibile che dobbiamo essere sempre noi arabi, sempre noi musulmani, a prendere posizione e condannare i crimini di Israele? È possibile questa cosa? Come se la questione palestinese fosse una questione che riguarda solo noi. Ecco, la questione palestinese è una questione che in realtà è una questione umanitaria, perché riguarda l'umanità intera. perché quando viene versato del sangue innocente è l'intera umanità che si macchia di questo crimine. Sapete che vi piaccia o meno, il vostro silenzio non è altro che un'arma in mano ai carnefici. E la vostra indifferenza vi macchia di questo sangue tanto quanto la mano che strappa vite innocenti. Quindi siete coscienti di questa cosa. E chi tace davanti all'ingiustizia è ugualmente colpevole di chi l'ingiustizia l'ha provocata. E in questo caso nessuna giornata della memoria, per quanto possa sopprimere ogni senso di colpa, ma nessuna giornata della memoria potrà mai assolvervi per non aver preso posizione. E sapete che non ci sono terze posizioni, o sei pro Israele o sei contro Israele, e il tuo silenzio ti rende a favore. Sappiate questo. E sappiate che non ci sono scuse per prendere posizioni, soprattutto in quest'era. Veramente essere disinformati non è una scusa, ma è una scelta. Perché oggigiorno con i social essere disinformati è veramente impossibile. Poi ovviamente ci sono giornali scandalosi come Repubblica, tra l'altro diretti da un sionista, giornali di questo tipo che vi faranno amare gli oppressori e odiare gli oppressi, come diceva un certo Malcolm X. Però ragazzi, tutti quanti noi abbiamo in mano gli strumenti per capire chi è nel torto e per capire chi è nel giusto e per prendere posizioni. E io, cioè davvero, io sta cosa non la capisco, perché, io non capisco perché quando una persona grida Allahu Akbar e si fa esplodere e saltare in aria, tutti quanti pretendono che noi musulmani dobbiamo dissociarci da loro, anche se loro con il loro atto non ci rappresentano noi musulmani. Non capisco questa cosa. Mentre adesso nessuno condanna quello che fa Israele. E la mia, sappiate che non è una critica verso di voi, è un appello. Perché abbiamo bisogno anche della vostra voce, dobbiamo essere uniti ora più che mai contro l'ingiustizia. E la nostra comunità idealmente dovrebbe essere come un corpo unico, cioè che se una parte del corpo sta male, l'intero corpo si addolora. E io purtroppo oggi vedo un corpo completamente mutilato, un corpo zoppo, un corpo che non sente più dolore e né tantomeno reagisce adesso. Ed è veramente triste. E io praticamente mi chiedo, ma cioè, dove cavolo sono tutti i paladini della giustizia? Dove cavolo sono tutti gli influencer, tutti quegli eroi che si battono per i diritti umani? Cioè, Fedez, tu che sei il nostro praticamente eroe, difensore della giustizia sociale, ti batti per i più deboli. Perché non hai detto nulla contro? Perché non dici nulla su quello che fa Israele? Perché non ti sbilanci? Anche tu, Draghi stesso, che non hai perso l'occasione di sbilanciarti, chiamare Erdogan dittatore, mettendo tra l'altro in crisi tutte le attività italiane con la Turchia. Perché non parli adesso quando c'è bisogno di te? Tu che rappresenti gli italiani, cosa dice questo sulla vostra sincerità e sulla vostra integrità? Perché è veramente facile proclamarsi difensori della giustizia quando ci sono i propri interessi in mezzo, giusto? Però la giustizia va difesa anche a costo di perdere tutto, ragazzi. Perché potrete perdere tutto, ma preserverete la vostra dignità. E la dignità non ha prezzo. Alzarsi la mattina e guardarsi allo specchio senza provare disgusto, questo non ha prezzo, ragazzi. Però sappiate solo che sia con il vostro aiuto che senza il vostro aiuto, sia con la vostra approvazione che senza la vostra approvazione, sappiate che noi saremo sempre a fianco dei nostri fratelli palestinesi. Non avremo paura di nessuna conseguenza. Io stesso sono un atleta della nazionale italiana. Sono consapevole che queste dichiarazioni mi costeranno caro, però me ne sbatto altamente perché davvero per me nessuna medaglia olimpica vale quanto una goccia di sangue palestinese innocente. Però sappiate anche che davvero non permettetevi mai di farci lezioni di vita. Sappiate solo questo, perché non avete nulla da insegnarci. Perché il vostro silenzio vi definisce più delle vostre parole. E io mi auguro davvero che anche voi prendiate posizione, che condanniate quello che sta facendo Israele. E fino alla fine, forza Palestina.
الجمال والسماء والبهاء في الهواء.
Ricordando che oggi è l'ultimo giorno di Ramadan, mese sacro a tutti i musulmani, chiudiamo questa trasmissione con l'intervento di Sheikh Abbas di Palma alla videoconferenza per la giornata mondiale di Gerusalemme, svoltasi l'8 maggio scorso.
E sicuramente ogni persona dotata di buon senso, ogni persona di buona volontà deve avere a cuore ed ha a cuore la causa palestinese. Ricordiamocelo, noi siamo qui nel nostro con tutte le nostre limitazioni in una situazione dal punto di vista sociale assai restrittiva, e siamo qui a sedere su delle sedie, su delle poltrone, a parlare della Palestina. Ricordiamocelo che i palestinesi in questo momento si trovano come se si trovassero proprio sul primo fronte a resistere per affermare il proprio diritto di esistere. E però ecco un'altra cosa che è importante, che è per affermare il diritto di Dio, sulla terra, che è un diritto, no? il volere di Dio, il volere di Dio, che è quello di affermare e di confermare la giustizia su larga scala. Questo è quello che il Dio vuole. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, il vero Dio è colui che ha ordinato la giustizia e la benevolenza. Quindi ricordiamocelo, non è soltanto una questione territoriale, perché ricordiamocelo, i palestinesi stanno resistendo a tutti i soprusi dicendo al grido di Allahu Akbar, Dio è il più grande, quindi mettendo Dio prima di ogni cosa. Quindi i palestinesi sono al fronte, sono proprio in prima fila in questa battaglia contro questo mostro sionista, ma ricordiamocelo, i palestinesi stanno mettendo in questo momento Dio di fronte a loro. Quindi questa è la prima fila, ma la vera guida è Dio, perché ricordiamocelo, l'abbiamo visto anche in questi giorni, anche adesso di recente, nelle ultime ore, che il grido è sempre quello di Allahu Akbar, Dio è il più grande. Raramente vediamo, no, che i palestinesi gridare per la mancanza di pane che c'è, per la mancanza di elettricità che c'è definitivamente in Palestina, ma la prima cosa è che che fuoriesce dalle loro bocche, dalle loro lingue, è quella di Allahu Akbar, è Dio il più grande. Quindi è un grande popolo di grande fede, e di questo tutti ne sono certamente testimoni, perché è qualcosa che è sotto agli occhi, che è sotto agli occhi di tutti. Certamente duole constatare che insomma siamo in una situazione, ci si trova in una situazione del genere, e che comunque la gran parte del mondo, la gran parte addirittura dei governi che tengono le redini di questo mondo, si disinteressano a un grande disastro umanitario. Come dire, abbiamo detto, questo è il mese di Ramadan, per noi è il mese in cui viene un mese in cui i musulmani, noi credenti musulmani, recitiamo il Corano più degli altri mesi, quindi è un mese veramente benedetto, veramente particolare. Però poi noi vediamo che purtroppo è un dato di fatto che anche la gran parte dei governi, dei paesi musulmani, è come se si fosse dimenticata del Corano, del messaggio del Corano, no? Del messaggio che invita alla giustizia e all'equità. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, in vero Dio ama coloro che sono equi, che sono giusti. Questo è il messaggio del Corano. Però poi vediamo che i governi dei paesi musulmani, la gran parte di essi sicuramente è dimentica, è proprio come se il Corano avesse nuovamente da riaffermare il suo messaggio. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadu hadha al-qur'ana mahjura. Il profeta 1400 anni fa ebbe a lamentarsi davanti al suo signore, davanti al suo Rab, dicendo: in vero, oh mio Dio, in vero il mio popolo ha considerato questo Corano e lo ha dimenticato totalmente.
15 maggio del 1948 le forze sioniste guidate da Ben Gurion autoproclamarono la Costituzione dello Stato di Israele e dettero impulso con il piano Dalet all'espulsione senza tregua della popolazione palestinese da città, villaggi e campagne. Una catastrofe immane si abbatté sui palestinesi che videro le proprie case, le proprie terre requisite, interi villaggi 351, saccheggiati e completamente cancellati dalla faccia della terra. Tra massacri e violenze di ogni genere, un altro fiume di civili inermi venne costretto alla fuga. Circa 800.000 palestinesi su una popolazione complessiva di 1.300.000. Vennero espulsi dalla loro patria, inseguiti, derubati e spesso assassinati sulla via di fuga e dell'esilio. Sabato 15 maggio del 2021 alle ore 16:30 si ricorda appunto la Nakba con un evento a Firenze in via dei Martelli. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 19 maggio sempre alle 17:30. Inshallah!
Gerusalemme, città santa dei cristiani, musulmani ed ebrei, il cuore della Palestina. La Palestina è un ponte che collega tre continenti, Asia, Africa e Europa. È il centro del mondo arabo, legata all'Oriente come all'Occidente. I palestinesi sono discendenti dei cananei, aramiti e arabi. Palestina ha subito l'occupazione dei persiani, dei greci, dei romani, dei crociati e dei turchi, fino a quando, nel 1920, l'impero britannico impose il suo mandato. In quel periodo l'8% della popolazione era ebraica e possedeva il 2,5% della terra. 1936 il numero dei coloni ebrei ammontava a 380.000 unità, circa il 30% della popolazione. Già nel 1921 la commissione sionista manifestava palesemente i propri obiettivi. In Palestina potrà esistere una sola entità nazionale, quella ebraica. Non ci sarà mai parità tra le comunità araba e ebraica, ma solo una supremazia ebraica non appena la nostra razza avrà raggiunto la maggioranza demografica. Nel 1947 l'ONU decideva la spartizione della Palestina in uno Stato ebraico e in uno Stato arabo, con la concessione del 40% della terra a 1.300.000 arabi e il restante 60% a 500.000 di ebrei. Gli arabi insorgevano contro la ingiusta spartizione, ma l'ondata di protesta si scontrava con la politica delle autorità britanniche che favoriva la creazione di unità paramilitari sioniste e reprimeva l'attività politica degli arabi. Quel progetto di spartizione della Palestina rappresentò un duro colpo per gli arabi che già tra il 1937 e il 1939 avevano pagato un alto prezzo per la loro terra e che ora si vedevano costretti ad affrontare la violenza di 100.000 uomini armati delle forze sioniste. Malgrado i ripetuti attentati dinamitardi, le azioni blitz dei comando di franchi tiratori della Haganah, gli arabi resistevano come potevano per difendere le loro terre. Subito dopo il voto dell'ONU, i britannici annunciavano il loro ritiro dalla Palestina e lasciavano il paese nel maggio 1948. Subito dopo il ritiro dei britannici, i sionisti procedevano all'occupazione dei territori e il 15 maggio 1948 David Ben-Gurion annunciava la fondazione dello Stato di Israele. Sin dal giorno seguente, comando sionisti attaccarono i villaggi palestinesi, lasciando dietro di sé un inferno di fiamme e rovine. La gente fuggiva in preda al panico. Poco tempo, 650.000 persone, donne, bambini, uomini, abitanti di Jaffa, Gerusalemme, Haifa, Acca, Safad e di centinaia di altri centri e villaggi divennero profughi in casa propria. L'80% del territorio del nuovo Stato israeliano, terre coltivate, piantagioni di agrumi, negozi e immobili, veniva confiscato ai proprietari arabi in fuga dai massacri e assegnato agli ebrei provenienti dall'Europa. Inoltre, per completare la colonizzazione della Palestina, le autorità del nuovo Stato procedevano all'importazione di oltre 500.000 di ebrei dai paesi arabi confinanti.
La fondazione dello Stato di Israele il 15 maggio 1948 è avvenuta sulla base di un preciso piano di pulizia etnica, deciso già molto tempo prima. Circa il 90% della popolazione palestinese fu espulsa dalle proprie terre, dalle proprie case, defraudata dei propri beni, in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Si calcola che dall'inizio dell'applicazione del piano di pulizia etnica nel 1948, quasi 800.000 palestinesi furono sradicati, 531 i villaggi distrutti, 11 i quartieri urbani svuotati dai loro abitanti. Una operazione terroristico-militare considerata dal diritto internazionale un crimine contro l'umanità. Questa tragedia viene ricordata come la Nakba, ovvero la catastrofe del popolo palestinese, mai riconosciuta dai governi israeliani, i quali, fino ad oggi, continuano la loro politica di apartheid. Lo sradicamento forzato e il conseguente furto delle loro proprietà hanno trasformato i palestinesi in una nazione di rifugiati ed esiliati, che continuano a rivendicare il rispetto del loro diritto al ritorno. Ascoltate, fatelo sentire al mondo intero, malgrado la fame, la sofferenza, la macelleria quotidiana. Noi resistiamo, noi vivremo sulla nostra terra. Lo sentite?
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو
لا صفقة